file 15, pagina 67. Ma l'opinione pubblica della Germania non ufficiale continua a premere in modo sempre più insistente su Berlino. Ormai nessuno più fa mistero dell'operazione eutanasia. Lo stesso Hitler sta seriamente pensando di sospenderla, perlomeno ufficialmente. Gran parte della responsabilità di tale situazione ricade sulla inefficienza di alcuni settori del T4 e su alcune negligenze organizzative. Come si è detto, dopo essere stati gassati, i cadaveri vengono avviati ai forni crematori 6 alla volta. Delle ceneri, ovviamente mescolate, delle 6 persone cremate, se ne fanno 6 porzioni più o meno uguali alla rinfusa e si spediscono alle famiglie dei pazienti cremati. La causa della morte viene in genere giustificata come collasso cardiaco, oppure polmonite acuta o con altre diagnosi fittizie. Ma per la disattenzione di qualche furiere addetto alla compilazione delle etichette e dall'invio delle urne ai parenti, alcuni di questi ricevono la lettera di accompagnamento dell'urna cineraria senza ricevere l'urna, mentre altri si vedono recapitare 2 urne con lo stesso nome. Non solo. In altri casi la causa del decesso è indicata come appendicite acuta, mentre i parenti faranno notare, disperatamente, che il loro caro era stato sottoposto anni prima all'operazione di appendicectomia. Le proteste dei parenti sono perciò inevitabili e violente. Ma forse il caso più clamoroso è quello di una donna che figurava negli elenchi dell'eutanasia. I parenti, dopo aver ricevuto l'urna con le ceneri, si sono precipitati alla clinica per avere maggiori ragguagli sulle cause del decesso. Bene, la loro congiunta era ancora lì, che vagava in cortile. Doveva ancora essere gassata. Inoltre, il trasferimento di un così gran numero di pazienti per tutta la Germania, intorno ai 100.000 in questa prima fase, e la loro sistematica scomparsa non può sfuggire all'attenzione della gente o di insospettire seriamente anche le autorità giudiziarie di alcuni distretti. Ad esempio, il procuratore generale di Lipsia scrive una lettera al ministro della giustizia includendo una lista di necrologi pubblicati dal giornale locale, i quali erano redatti quasi con l'identica formula. A cremazione avvenuta abbiamo ricevuto da Württemberg la dolorosa notizia dell'improvvisa morte del nostro adorato figlio. A Francoforte sul Meno, in un convegno regionale di giornalisti, il 30 aprile 1941 viene fatto notare dalle autorità politiche ai direttori responsabili dei giornali che sui quotidiani della regione sono comparsi negli ultimi tempi e con frequenza necrologi contenenti espressioni che debbono essere accuratamente omesse per il futuro, come ente sanitario comunica il decesso, come temevamo abbiamo avuto notizia, dopo lunga mancanza di notizie. Anche il procuratore generale di Stoccarda scrive 3 lunghe lettere al ministro della giustizia per attirare la sua attenzione su casi di morte innaturale in ospedali e cliniche. Ma una delle forze che più autorevolmente sta muovendosi in questo senso e che sta facendo sentire tutto il suo peso è la Chiesa. Il pastore Paul Braune, presidente del Comitato per la Missione Interna della Chiesa Evangelica Tedesca, invia a Berlino questo memorandum. Nota. Qualche giorno dopo questo memorandum, il pastore Braune fu arrestato dalla Gestapo sotto l'accusa di sabotaggio irresponsabile dei provvedimenti dello Stato. Fine nota. Negli ultimi mesi, in varie parti del Reich, è stato osservato che numerosi ospiti di case di cura vengono trasferiti per motivi amministrativi e che dopo qualche settimana le famiglie vengono informate del loro decesso. Tutto lascia intendere in modo indubitabile che siamo di fronte ad una operazione su vasta scala per sopprimere le migliaia di persone che vivono, si dice, una vita indegna di essere vissuta. Si sostiene che è assolutamente indispensabile togliere di mezzo al più presto i malati di mente, gli elementi anormali, asociali e inutili alla comunità, come anche i malati incurabili. In un articolo uscito nel numero di aprile del NS Volksdienst, il professor Kranz afferma che il numero delle persone la cui morte sarebbe auspicabile è dell'ordine di 1 milione. È quindi probabile che siano già migliaia i nostri connazionali eliminati senza alcun fondamento giuridico. Tale operazione deve essere bloccata con la massima urgenza se non si vuole che le basi morali di tutto il nostro popolo risultino scosse in modo irrimediabile. L'inviolabilità della vita umana è uno dei pilastri fondamentali di ogni ordinamento statale. E poi sorge un'altra questione. Dove si arriverà, cominciando con l'eliminare queste vite indegne? Già si sa di persone eliminate le quali erano perfettamente sane. In un foglio istruzione già si parla di malattie senili. L'ultima ordinanza delle medesime autorità vuole che si raccolgano i bambini con deformità o malattie congenite di ogni tipo. Quali gravi sospetti non sorgono? Ci si arresterà dinanzi ai tubercolotici? Già si è cominciato, sembra, ad applicare l'eutanasia ai carcerati. Dov'è il limite? Chi è anormale, asociale o incurabile? Chi inutile alla comunità? E che sarà dei soldati che combattendo per la patria si procureranno lesioni e malattie inguaribili? E le lettere che continuano a piovere sui tavoli della Tiergantenstrasse 4 di Berlino non si fermano qua. Da Lauf, in Franconia, il Kreisleiter nazista Wolfs segnala il caso di un giovane contadino epilettico inviato in ospedale per essere sterilizzato. Qualche giorno dopo, la madre riceve l'urna con le sue ceneri. Il medico locale, conclude il rapporto di Valls, mi ha detto che ormai le famiglie si rifiutano di mandare i loro malati negli ospedali temendo che li uccidano. Da Langlau, Langhoff scrive: venerdì scorso 57 ricoverati dell'istituto di Alsberg sono stati trasferiti in 2 viaggi ad Erlangen per essere sottoposti ad un immaginario esame clinico. Mentre salivano sull'autocarro, un gran numero di persone gli si è fatto intorno. Ciò avveniva sulla strada, non nel cortile dell'istituto. Sembra che si siano svolte scene selvagge perché una parte dei ricoverati non voleva salire e gli infermieri sono stati costretti ad usare la forza. ma l'alto comando delle SS e in particolare il T4 non tengono per ora minimamente conto di queste proteste e delle tante disquisizioni di valore astrattamente teorico sull'eutanasia e tirano diritto verso gli obiettivi prefissi. In alcuni casi si provvede a far destituire dei giornalisti tramite lo stesso ministro Goebbels, mentre un certo numero di medici viene dichiarato nemico della patria e rinchiuso in lager. Nei primi tempi dell'operazione eutanasia sono pochissimi a sapere dei metodi con i quali viene somministrata la morte misericordiosa e dello stesso programma di eutanasia, ma quasi nessuno, tranne pochissimi, vicinissimi a Himmler e a Bormann, è a conoscenza di un segreto che l'SS Führungsstamm si preoccupa di non documentare in alcun modo. L'operazione eutanasia è un'operazione preliminare che induce cioè un programma di ben più vaste proporzioni: l'eliminazione fisica di milioni di bocche inutili che allignano nel territorio del Terzo Reich e dei paesi liberati dell'Est. Il piano generale è di estendere l'operazione eutanasia anche ai prigionieri inutili dal punto di vista lavorativo, ossia anche ai vecchi e agli inabili. Nota: per ordine di Brack furono uccisi anche numerosissimi grandi invalidi della Prima Guerra Mondiale. Fine nota. Già una selezione naturale provvede, durante le lunghe marce dei prigionieri o i viaggi nei vagoni piombati dai centri di raccolta ai lager, ad eliminare i più deboli. Si calcola che le perdite durante questi trasferimenti siano almeno del 10-15%, ma non bastano. Il numero sempre crescente di prigionieri civili e militari che affollano i lager impone pure una scelta, scelta che non può essere procrastinata ulteriormente. D'altronde, già le premesse del T4 erano tali da lasciar prevedere in futuro l'eliminazione fisica dei soggetti improduttivi, specialmente di quelli di razza ebraica e gli zingari. Non per nulla nei moduli questionari elaborati era incluso l'obbligo di indicare la razza del soggetto. Era indubbiamente un abile stratagemma per provvedere ad un censimento dei soggetti di razze inferiori e dei tedeschi oppositori del regime. Tra l'altro, alla Tiergangstrasse 4, presso la cancelleria del Führer, esiste già da tempo una nuova sezione segreta dalla sigla burocratica 14F13. Essa indica convenzionalmente l'ispettorato dei campi di concentramento presso il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, vale a dire la sigla del Dipartimento D della Direzione Economica Amministrativa delle SS a Berlino a Orianenburg. Sotto la sigla di 14F13 si nasconde l'intera operazione di sterminio dei popoli indesiderati come il popolo ebraico. Si tratta infatti di assicurare alla razza germanica il suo Lebensraum, il suo spazio vitale. È quindi necessario eliminare i circa 500.000 ebrei rimasti in Germania, nonché i 10 milioni di ebrei dell'est europeo. Himmler è addirittura ossessionato da questo programma, d'altronde sancito nella conferenza di Wannsee. La Edlosung, la soluzione finale, ossia lo sterminio del problema ebraico, diviene ormai prioritaria rispetto alle altre in programma all'SS Furungastam. La prossima sarà l'eliminazione fisica di oltre 30 milioni di slavi. L'SS Reichsführer è d'altronde esplicito quando afferma che il problema ebraico sarà risolto quando dall'Europa sarà scomparso l'ultimo ebreo. Vale la pena soffermarsi un attimo su quella che fu detta conferenza di Wannsee. La conferenza di Wannsee, am Grossen Wannsee, è un sobborgo di Berlino, si tiene il 20 gennaio 1942. In essa viene decretato lo sterminio di 11 milioni di ebrei, già ordinato verbalmente da Hitler a Göring e a Himmler. È presieduta dal SS Obergruppenführer Heydrich. Vi partecipano Meyer e Leibbrand del Ministero Territori Occupati, Bühler, segretario del Galautier della Polonia, Freisler, segretario di Stato al Ministero della Giustizia, SS Oberführer Klopfer della Cancelleria del Partito, sottosegretario di Stato Luther, delegato del Ministero degli Esteri, capo gabinetto Kritzinger, Cancelleria del Reich, segretario di Stato Neumann, SS Obergruppenführer Hoffmann, ufficio centrale per la razza e l'immigrazione, SS Gruppenführer Müller e SS Obersturmbannführer Eichmann, ufficio centrale per la sicurezza del Reich, SS Oberführer Schöngard, capo della polizia di sicurezza e dello SD del governatorato, SS Sturmbannführer Lange, comandante della polizia di sicurezza e dello SD della Lettonia. L'ordine è chiaro. Nel quadro della soluzione finale del problema, gli ebrei debbono essere trasferiti sotto scorta all'est e destinati al lavoro. Allineati in colonne di lavoro, gli ebrei validi, uomini da un lato e donne dall'altro, saranno condotti in questi territori per costruirvi strade. Gran parte di essi soccomberà eliminandosi naturalmente. I sopravvissuti, da considerare la parte più resistente, vanno sterminati perché questa parte rappresenterebbe la cellula germinale della nuova rinascita degli ebrei, come insegna la storia. Alle SS in partenza per il fronte russo, Himmler dirà apertamente: «La vostra Germania è qui, ma che cosa c'è dall'altra parte? Una popolazione di 180 milioni di individui appartenenti alle razze più diverse, dai nomi difficili a pronunciare e il cui fisico non può che ispirare compassione. Queste belve malefiche, che torturano ogni prigioniero che cade nelle loro mani, le potrete vedere con i vostri occhi. Il loro obiettivo è quello di distruggere la Germania. Ebbene, quando voi andrete a combattere all'est, dovrete combattere contro la stessa sottoumanità e le stesse razze inferiori che in epoche diverse comparvero sotto il nome di Unni, di Magiari, di Mongoli. Oggi esse ricompaiono sotto il nome di Russi e di Bolscevichi. A Berlino hanno preso tutte le misure necessarie per dissimulare il più possibile l'operazione 14F13. Gli ordini sono quelli di esaminare più o meno attentamente tutti i questionari che pervengono e che sono stati riempiti dai medici dei vari lager della Germania e dei paesi orientali. Essi riguardano prigionieri e dovrebbero in certo modo informare sulle loro condizioni fisiche e psichiche, in modo da potersi decidere il più speditamente possibile sull'opportunità di sottoporli a eutanasia. Ma l'obiettivo vero è duplice: svuotare il più possibile i campi di concentramento, sterminare completamente la razza ebraica e gli zingari. Ai medici SS spetta il gradito compito di selezionare i detenuti da eliminare, ma i criteri di selezione sono tutt'altro che di ordine medico, sono puramente politici e ideologici. Le Waffen SS, dal canto loro, hanno l'ordine di passare per le armi tutti i commissari sovietici che cadono prigionieri sul fronte orientale. Ne sono già stati eliminati oltre 30.000. Tuttavia, è necessario che ogni cosa appaia il più possibile legale, anche se si è in guerra, tanto che lo stesso Himmler ordina, per le perizie cliniche, l'invio ai lager di medici e psichiatri qualificati. Pagina 72.